una domanda da parte di Emma e Giuseppe. Questi sono i dolci fratelli dalla Germania che evangelizzano sempre, ovunque e chiunque e mandano tante testimonianze bellissime. Allora, stavolta di nuovo hanno inviato una testimonianza che hanno visitato una famiglia, hanno formato una chiesa in casa.
Dio li benedica.
E li stanno insegnando.
Gloria. Fratelli crescono nella fede, bravi fratellini. Sì. Ringraziamo e lodiamo Dio per i fratelli che preziosi che Dio ci ha dato. Bravi fratelli.
E poi hanno inviato una domanda. Fratello Giuseppe, parlando con nostro figlio sulla bestemmia dello Spirito Santo e leggendo le scritture 1 Giovanni 5:16, cioè di non pregare per il peccato che conduce a morte, vuol dire di non pregare per coloro che rifiutano la grazia di Dio, cioè rifiutano il perdono dei peccati, o per coloro che imputano Gesù che operava i miracoli per mezzo di Beelzebub, principe dei demoni, Matteo 12:24. Poi ancora in Ebrei 6 parla a coloro che hanno conosciuto la verità, ma poi non hanno proseguito così da ottenere la nuova nascita. Insomma, caro fratello, se potrei comprendere meglio il peccato contro lo Spirito Santo, sarebbe una liberazione, perché ci interessa per insegnarlo. Dio vi ricompensi in tutto ciò che avete di bisogno per portare avanti il suo piano per tutti noi. Grazie di nuovo di cuore, vi vogliamo bene! E il figlio di Giuseppe, John, è un amore. Lo ascolto volentieri, pensando che il Signore si serve dei fanciulli per addirizzarci le orecchie. Dio lo benedica per come sta imparando l'italiano. È un fenomeno per Gesù. Un abbraccio chilometrico da Emma con Giuseppe.
Grazie Emma, grazie Giuseppe. Infatti John c'ha un talento, c'ha molti talenti e stiamo cercando di dargli più spazio possibile. Perché, e vedo che con più gli diamo spazio di evangelizzare, con più cresce.
Vero, sì.
Certo, la radio è una cosa abbastanza delicata e caro mio, che potrebbe, all'inizio si scoraggiava quando vedeva che non parlava bene italiano e non voleva venire, però lo vediamo quando va a evangelizzare nelle strade, nei
è
parchi,
libero,
ai
sì.
Giovani, è liberissimo, sì, prego sì. Con le persone per ricevere Gesù, e così lo abbiamo incoraggiato a venire alla radio, lui va molto bene, sì, infatti c'ha un talento grandissimo, c'ha tanti talenti.
Sì.
E lodiamo il Signore per lui.
Infatti dopo che abbiamo letto questo messaggio, John era presente e l'abbiamo tradotto il messaggio di Emma e Giuseppe su di lui e lui, John ha risposto, ho registrato quello che ha detto e anche l'ho tradotto così che adesso posso farvi ascoltare la sua risposta e questo è da parte di John per Emma e Giuseppe.
Thank you, Emma and Giuseppe. You're very sweet, and I think you're very darling too.
E John dice, grazie Emma e Giuseppe, credo che siete dolcissimi e anche voi siete un amore.
Yes, thank you for what you wrote. Of course, it was very nice of you, even though you didn't have to, but thank you.
Grazie per quello che avete scritto, non dovevate, però è stato bello da parte vostra.
We give you back a kilometric hug.
E vi ricambiamo l'abbraccio chilometrico.
Oh, yes, and you're very good in witnessing because you always send us good reports of the witnessing.
Voglio aggiungere, John, che siete molto bravi nell'evangelizzazione perché sempre ci inviate bellissime testimonianze.
And I'd like to bless you with the scripture.
E voglio benedirvi con questa scrittura.
Romans 10:14.
Romani 10:14.
And Romans 10:15.
E anche 15. Romani 10:14-15.
How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher?
E in italiano, Romani 10:14. Come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui dal quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunzi?
And 15, Romans 10:15 also. And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things.
E Romani 10:15, e come annunzieranno se non sono mandati? Come è scritto, quanto sono belli i piedi di quelli che annunziano buone notizie.
I really want to bless you.
Voglio davvero benedirvi.
Write as much as you can of this, and we really love you.
E scrivete quanto volete su queste cose, perché vi amiamo.
Bye.
Ciao. Vi vogliamo bene, Emma e Giuseppe. Grazie per il vostro incoraggiamento e specialmente grazie per essere compagni di opera nell'evangelizzazione. Questa è la cosa più bella che sempre ci inviate. Le testimonianze, il desiderio che avete per raggiungere pecorelle. Siete speciali. Vi vogliamo bene.
Amen.
E Giuseppe, dobbiamo rispondere alla domanda.
Grazie Gesù. Allora, chiedevano di... Sulla
bestemmia dello Spirito Santo, in Giovanni 5:16 dice non pregare per il peccato che conduce a morte.
Primo Giovanni?
Sì, primo Giovanni 5:16. Cosa è la bestemmia dello Spirito e per chi non preghiamo? Quando preghiamo per qualcuno, quando non preghiamo? E quelli che, per esempio, hanno detto di Gesù che lui fa opere di miracoli con l'aiuto di Belzebù. Per questo tipo di persone che bestemmiano Gesù, preghiamo per loro o non preghiamo?
Beh, oddio, pregare, sai, Gesù ha detto in Giovanni 17, io prego per questi discepoli, o Padre, per quelli che tu mi hai dato, non prego per il mondo. Cioè, però dice anche Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figlio unigenito. Quindi noi puoi pregare per il mondo, però diciamo che ci salvi. Non è preghiera di benedizione. Io vivo in Germania, non posso pregare che Dio benedica la Germania nazista. Quindi non puoi pregare, Signore, prego che benedici Hitler. No, caspita, non puoi pregare così. Mm-hmm. Puoi pregare per Hitler che si converta.
In quel senso, quindi dipende che tipo di preghiera fai.
Va bene?
Sì, sì.
Ci siamo? Quindi, dolci fratelli Emma e Giuseppe, cioè, la Bibbia non si dilunga a spiegare troppo qual è il peccato imperdonabile. E per questo che molta gente si chiede, perché un peccato imperdonabile, e caspita, vado all'inferno, perdo la salvezza, che succede? Ma forse ci può aiutare a capire qualche scrittura, guarda.
Sì.
Andiamo alle scritture, Angela.
Okay. Allora,
prima vai a Matteo 18, 21, 22.
Matteo 18... 21.
Sì, ci andiamo piano piano, ok?
Sì.
Qual è lo spirito? Cioè, per dare una risposta subito di colpo, per chiarire le cose, poi spieghiamo con calma. E per me il peccato contro lo Spirito Santo è uno che respinge lo Spirito Santo, combatte contro lo Spirito Santo, blasfemia contro Gesù. Questo è il peccato imperdonabile, uno che lo respinge tassativamente. Però entriamo in quello, leggi.
Matteo 18, 21 e 22. Allora Pietro si avvicinò e gli disse, Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? E Gesù a lui, non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7.
Va bene, allora cerchiamo di... Prima chiariamo questo, prima di arrivare alla fine della risposta. Chiariamo questo. Gesù ci perdona. Gesù perdona i suoi figli, i credenti, sempre. Sempre, cioè la condizione non è che tipo di peccato fai. Mm-hmm. Condizione è, Angela?
Che tipo di pentimento fai?
Se sei un figlio.
Ah, ok.
Capite che Saul non ha commesso peccato orribile di adulterio come Davide, però Davide è stato perdonato e Saul invece no.
Perché Saul, non si è pentito?
Perché Saul...
Perché non si è pentito.
Non si è pentito veramente. C'è che chi si pente, ci sono che si... quelli che si pentono, ma non tutti i pentimenti sono giusti.
Mm-hmm.
Molti sono lacrime di coccodrillo.
Sì,
Però se sei un figlio, e quando arriva il pentimento, anche i figli si pentono in modo falso e non sono perdonati.
Okay.
Però non è che per questo perdo la salvezza. Allora, chiarito questo,
quindi avanti. Dipende se ti penti in sincerità, sei perdonato. Non ti penti, figlio o no, non sei perdonato.
Ecco, Giovanni Battista, in Matteo 3 arrivano i farisei a farsi battezzare, gli dice no, non vi battezzo, andate e portate dei
frutti.
Di cosa?
Di ravvedimento.
Di pentimento.
Mm-hmm.
Vabbè, non frutti che io do, che so io... da mangiare i poveri, il frutto è il pentimento.
Sì, sì, sì.
Primo, e poi secondariamente puoi prenderti cura dei poveri, eccetera. Poi il secondo passo è Matteo 12, 31 e 32.
Matteo 12, 31 a 32?
Sì.
Perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata. A chiunque parli contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato, ma a chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato, né in questo mondo né in quello futuro.
Ok, qui vediamo la differenza tra figli di Dio e non figli di Dio. Peccato contro lo Spirito Santo, come la vedo io, non può essere commesso da un figlio di Dio, perché c'è lo Spirito Santo nel cuore, lo Spirito Santo non gli permetterà di andare fino a quel limite lì. Mm-hmm. Sarebbe come diventare posseduto da Satana. Mm-hmm. Spirito Santo nel tuo cuore non condividerà mai il tuo cuore con il diavolo.
Uno che bestemmia Gesù e lo Spirito Santo e sono le parole di Satana che lo sta possedendo in quel momento.
Esatto.
E non può essere un figlio di Dio.
Non può essere un figlio di Dio.
Ok.
Infatti, se tu guarda, vai da Salmo 89, lì c'è una scrittura che possiamo
Salmo
cercare.
89?
Allora, 28.
28?
Sì, deve essere da qui.
Gli conserverò la mia grazia per sempre.
Sta parlando di Davide e della sua discendenza.
Gli conserverò la mia grazia per sempre. Il mio patto con lui rimarrà stabile. Renderò eterna la sua discendenza e il suo trono come i giorni del cielo.
Quindi qui c'è la promessa, va bene? E la sua discendenza starà davanti a me per sempre, dice, no?
Sì.
Ora, però, che succede se invece si escono di binario? Verso 30.
Se i suoi figli abbandonano la mia legge e non camminano secondo i miei ordini, se violano i miei statuti e non osservano i miei comandamenti, io punirò il loro peccato con la verga e la loro colpa con percosse, ma non gli ritirerò la mia grazia e non verrò meno alla mia fedeltà. Non violerò il patto e non muterò quanto ho promesso. Una cosa ho giurato per la mia santità e non mentirò a Davide.
Alleluia. Dove sei arrivata?
Al 36.
Al 36?
Mm-hmm.
Benissimo. Allora, dal Salmo 89, 28 fino al 36. A posto qui.
Quindi se uno pecca, se fa parte del patto che Dio ha fatto con i suoi figli, allora Dio sì, lo punisce, però non ritira la sua grazia.
Non ritira la sua... Beh, la grazia va e viene. E la salvezza che rimane fissa. Mm-hmm. E vediamo Galati 5,4 che uno può cadere dalla grazia.
Mm-hmm.
La grazia è una parola molto grande.
Sì, sì,
va
sì.
Bene.
La salvezza è parte della grazia.
Dipende di che grazia stiamo parlando. La grazia della salvezza, la grazia,
sì, sì, sì.
L'unzione profetica, la grazia di essere perdonato. Tu puoi cadere dalla grazia del perdono finché ti penti, però ritenere la grazia della salvezza. Non perdi tutta la grazia. Non diventi un diavolo. Segui?
Sì, sì.
Andiamo avanti.
Sì.
Allora, letto Matteo 12, 31 a 32.
Va sì. Bene. Quindi a un certo punto Gesù dice perdonare fino a 70 volte 7. Poi dice che il peccato, la bestemmia contro lo Spirito non sarà mai perdonato, né in questo mondo né in quello futuro. E qual è la differenza? Questo?
La differenza è dato prima, se sei un figlio o no. Capisci? Cioè io incontro uno per strada, mi imbroglia, va bene? Mi imbroglia, mi fa pagare una cosa, ciao. Quel negozio non ci vado più.
Mm-hmm.
Posso anche perdonare, quel negozio però non ho voglia di andarci più.
Mm-hmm.
Mio figlio mi fa lo stesso imbroglio, anche peggio. Capito? Però siccome mio figlio continua a riceverlo a casa e finché si pente.
Mm-hmm, mm-hmm.
Però quel negozio là che mi ha imbrogliato una volta lo perdonerò anche. Se capita lì magari vado anche a evangelizzarlo.
Mm-hmm.
Ma magari in quel negozio magari possono comprargli più. Quindi c'è una differenza tra figli e non figli.
Sì,
figli di Dio e figli del mondo. La zizzania e il buon seme. C'è una differenza.
È vero, sì.
Capito?
Sì.
Ora sappiamo... Sapendo che Gesù e lo Spirito Santo sono la stessa persona, va bene? Primo Giovanni 2, 1 e 2, Paracleto si chiama l'avvocato, Gesù si chiama Paracleto, stesso nome che si usa per lo Spirito Santo, Giovanni 14. Quindi Gesù e lo Spirito Santo, sempre paracleto, la stessa persona. Galati 4,6, lo Spirito di Gesù è in noi. Sappiamo che Gesù e lo Spirito Santo sono la stessa persona, ci siamo?
Sì.
Questo è importante.
Sì.
Poi sappiamo che Gesù, sapendo che Gesù è il Salvatore, e chi lo respinge non può essere salvato, neanche dopo la morte. Ci siamo fino
sì,
a qui?
Sì, giusto.
Ci
sì.
siamo. Allora, la cosa più logica, quindi, è che il peccato imperdonabile contro lo Spirito Santo può essere il fatto di aver respinto Gesù e la sua salvezza, che si sta riferendo qui nella Bibbia. Non pregate contro quel peccato. Cioè, se uno respinge, non pregate per chi commette questo, quel particolare peccato, diceva Giovanni. Quale? Il peccato di respingere Gesù. Se uno respinge Gesù, non lo vuole, lo combatte, non preghi per lui.
Oh.
Tranne una preghiera di salvezza, nient'altro. Cioè, chi non cammina secondo questa dottrina, non lo salutate. Cos'è seconda epistola di Giovanni, verso 9-10 lì. Non lo salutate, se non cammina secondo questa dottrina, non lo salutate. È seconda epistola di Giovanni, va bene?
Una domanda, la bestemmia contro lo Spirito Santo, io credevo e lo so che altri fratelli hanno scritto, credevamo che sono, sai, due parole brutte che dici per maledire Dio, quella non è la bestemmia?
No, non è quella. Non è quella perché... Un cristiano può anche bestemmiare. Pietro ha bestemmiato quando ha rinnegato Gesù.
E si è pentito.
Sì, ma ha bestemmiato.
Sì, sì.
E però ha perso la salvezza.
No.
No, perché era?
Era pentito.
Era figlio. No, perché era pentito. Perché era figlio. Pentimento, sì, serve, però Giuda si è pentito, ma non so se era figlio Giuda. Non ho capito ancora se Giuda era zizzania o cosa, non è chiaro. Che Giuda si è pentito, ma ci sono modi e modi di pentirsi. Uno si pente perché magari è stato beccato, la prossima volta non voglio farmi prendere più. E poi c'è il pentimento invece a cambiamento. Va bene? Allora, chi respinge lo Spirito Santo, chi bestemmia contro lo Spirito Santo, non può essere perdonato né questa vita né la prossima. Quindi questo si può solo interpretare che Gesù e lo Spirito Santo è la stessa persona e quindi respingendo Gesù stai bestemmiando contro lo Spirito Santo.
Quindi respingi la salvezza, impossibile essere salvato.
E stai sì, perché se te respingi Gesù come fai? Mica c'è un altro salvatore. Anche in Isaia Dio ha detto fuori di me non c'è nessun altro salvatore. Quindi respingendo l'unico salvatore, non è che dice ok vado da Maometto, vado da Buddha, vado dagli Hindu, no. Mi faccio salvare da loro.
No.
Se respingi l'unico salvatore, ciao, sei fritto.
Sì.
Va bene, ti sei messo il cappio al collo e sei saltato dallo sgabello e stai penzolando. C'è solo un salvatore. Ci siamo?
Sì.
Quindi la cosa più logica è che il peccato imperdonabile contro lo Spirito Santo... deve essere il fatto che ha respinto Gesù la sua salvezza, come è scritto Giovanni 3,36. Io leggo Ebrei
sì.
10.
Giovanni 3,36.
Sì.
Chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui.
Quindi se rifiuti Gesù non vedrai la vita. Quindi il peccato è imperdonabile. Va bene, Ebrei 10, 28, 29, chi trasgredisce la legge di Mosè viene messo a morte, senza pietà, sulla parola di due o tre testimoni. Di quale peggior castigo, a vostro parere, sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il Figlio di Dio e avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e avrà disprezzato lo Spirito della grazia? Capisci tu? Praticamente se tu calpesti il Figlio di Dio, come lo calpesti? Lo respinge, non lo vuoi, no, ho capito tutto di Gesù, non lo voglio, lo calpesti. E allora dice, se uno che trasgredisce la legge di Mosè viene messo a morte con la parola di due testimoni, di quale peggior castigo sarà giudicato colui che avrà calpestato il Figlio di Dio? Maggior castigo, la morte, nell'inferno. Ci siamo?
Sì, quindi sappiamo da altre scritture quale è il peccato imperdonabile. Respingere Cristo.
Tutte le scritture che parlano di respingere Cristo
e al peccato imperdonabile.
Va bene, infatti Gesù ha detto cos'è? Giovanni 5, mi pare, ha detto, se voi non credete, che... no aspetta, Giovanni 8, Giovanni capitolo 8, ha detto ai farisei che lo volevano uccidere, gli ha detto, se voi non credete che io sono lui, il Messia, lui, morirete nel vostro peccato. Cioè al di fuori di Gesù non c'è salvezza, non c'è, come dice il Papa, tutti figli di Dio, ma il poveraccio non conosce la Bibbia. Il Papa ha più bisogno che qualcuno lo fa nascere di nuovo. Il Papa non è cristiano, non ne capisce niente di Bibbia. Lui conosce una Bibbia così, politica. La Bibbia, lui, la sua dottrina è i gesuiti mica sono cristiani. Qualcuno sì, ma pochi.
Quindi uno che, diciamo, maledice Dio, maledice Gesù, può anche pentirsi e può essere perdonato, anche perché spesso parla in ignoranza, perché non conosce Dio, non sa cosa sta dicendo.
È Paolo che magari lui uccideva i cristiani.
Anche peggio, sì, di una maledizione. Ma uno che respinge la salvezza in modo volontario, quello già non può essere perdonato.
Sì, vai Ebrei 6, guarda lì.
Una domanda ancora da parte di Maria, che ha scritto dalla Germania 5 minuti fa.
Dio ti benedica, dice, Maria, come va la Germania?
E non chiedere, non va bene.
Fa freddo in Germania.
Non lo so.
Fa freddo anche nello spirito.
E lei ti chiede, su questa scrittura di Primo Giovanni 5, se forse si può allegare a ciò che stiamo parlando, Primo Giovanni 5, 16 a 17.
Cosa dice?
Se qualcuno vede suo fratello commettere un peccato che non conduce a morte...
Primo Giovanni 5.
Primo Giovanni, sì. Se qualcuno vede suo fratello commettere un peccato che non conduce alla morte, preghi e Dio gli darà la vita. E quelli, cioè, che commettono un peccato che non conduce a morte. Vi è un peccato che conduce alla morte. Non è per quello che dico di pregare. Ogni iniquità è peccato, ma c'è un peccato che non conduce a morte.
Capito?
Spieghi.
Beh, te lo dice in una maniera e poi te lo dice in contrario. Dice di non pregare per il peccato che conduce a morte, va bene? E quindi appunto questo è il peccato contro lo Spirito Santo. Cioè se uno respinge Gesù, respinge lo Spirito Santo non lo possono respingere che non lo capiscono, non l'ha visto bene. Gesù sì, però è venuto e si è fatto in carne. Quindi a Gesù si può respingere, lo Spirito Santo nessuno sa come respingerlo, Gesù sì. E allora qui sta dicendo Giovanni, non pregate per uno che respinge lo Spirito Santo, però poi dice c'è un peccato che non conduce a morte. Cioè non è che tutti i peccati sono contro lo Spirito Santo, c'è un peccato o peccati, capito, che invece a morte non conducono.
Ma uno che ha commesso il peccato che conduce a morte, e perché non pregare per lui? Per esempio io fino a 20 anni ho respinto Gesù perché non capivo niente. Come lo sai che quello che oggi respinge Gesù domani forse si pentirà? Perché non pregare per lui?
Ma i tuoi peccati non conducevano a morte, Benedetta.
Ma erano brutti.
Ma non ma Dio ti aiuti, però. dico, stai in guardia. No, ma non era a morte, perché non è che stavi respingendo Gesù tu.
No, non capivo niente.
E semplicemente una piccola sciagurata che non sapevi cosa facevi.
No, non sapevo.
Però non è che rispingevi. Io mi ricordo quando avevo pregato con te per il Cielo di Gesù, eri una pecora perduta, spaesata, spersa.
Completamente, sì. Ma diciamo
adesso
che...
invece vedo che... poi
ma diciamo che sono quelli che
chiarito le cose.
Respingono Gesù volontarily.
Volontariamente.
Consciously.
Sì,
in modo cosciente. Vogliono respingerlo e poi fra un mese, fra un anno si pentono. Non è possibile.
Ma scusa, sono già salvati o no questi?
No, però.
Sì, no, possono ancora pentirsi, sì.
Mentre vivono c'è la speranza che forse si convertiranno.
Se non hanno passato il punto di non ritorno... sì,
e perché dice di non pregare per
loro? Non dice mica loro, bisogna vedere di chi sta parlando qua. Qui lo Spirito Santo ti aiuta a discernere. Per esempio ci sono persone che a noi ci hanno fatto così tanto del male, hanno ingannato le pecore, confuso le pecore, hanno cercato di distruggere la nostra chiesa, e io questi qua prego solo per la salvezza, ma non è che gli corro dietro a benedirle, capisci?
No.
Però ci sono altri che lo fanno in ignoranza, come Paolo ha detto nel libro degli Atti, ha detto era un tempo che Dio ignorava queste cose, ma adesso Dio ci chiama tutti a uscire dall'ignoranza, di pentirsi, di accettare Gesù Cristo. Capisci? Quindi dipende. Però vedi, qui c'è una risposta. Guarda, vai a Ebrei 6, che qui c'è una risposta a questo. Perché vedi, ci sono diversi livelli di consapevolezza.
Sì.
Per esempio, un uomo che commette adulterio contro la moglie dice: senti, amore mio, io ti perdono. Torniamo a essere una famiglia felice. Ti vuoi pentire? Sì, certo. E domani ci casca di nuovo. Oh. E la moglie di nuovo: senti, amore mio, l'hai fatto 1, 2, 3, 4, 5, adesso basta, o la smetti, se no io me ne vado di casa. Va bene? E allora lui dice: senti, sai, io non voglio pentirmi. Io, sì, io so, ho fatto finta di pentirmi, sono stanco di far finta. No, io o così o niente. La moglie cosa fa? Cosa dovrebbe fare la moglie?
Ciao.
Ciao, addio, non ciao, addio.
Addio.
Capisci? Quindi Dio fa così. Quando tu arrivi a un punto di non ritorno, come Gesù ha detto che sto fico qua non porta frutti, e vabbè, metti l'acqua intorno, concime. E poi dici, ok, ma dagli un anno. Poi basta, occupare il terreno, mettiamo un buon fico qua. Quindi Dio ti mette un limite.
Sì.
E poi toglie la benedizione, e l'uomo prende un cancro, un tumore, un incidente di macchina. Non è neanche Dio che li uccide, solo che lui ha tolto il muro di cinto, ha tolto la siepe, ha tolto la protezione, e gli animali sono entrati dentro, come ha detto Isaia, no? Cosa farò a questa vigna che dopo tutto quello che ho fatto, l'ho aiutata, l'ho protetta, questo farò: toglierò i muri di cinta, entreranno gli animali e la distruggeranno, la vigna. Quindi tanta di questa gente che muore in incidenti di macchina, un cancro, una malattia, a volte perché, vabbè, insomma, malattia del diavolo, il Signore dice, ok, d'accordo, non lo guarire, portiamolo in cielo, che lo benediciamo. D'accordo, c'è anche quello. Però a volte invece è un giudizio. È un giudizio che il Signore ha tolto la protezione e muoiono. Quindi Dio vede che hanno oltrepassato il punto di non ritorno. Non pregare per quelli. Capito?
Sì.
Anania e Safira hanno ingannato la chiesa con i soldi lì. Non pregare per loro, perché Dio vuole ucciderli. Quello è un peccato che non devi pregare. Cioè, quando Dio sta bastonando, sta punendo Israele per i suoi peccati, e Geremia la che pregava, e Dio gli ha detto: Geremia, non pregare per questo popolo, non ti ascolterò.
Sono già giudicati.
Li hanno oltrepassato. All'inizio diceva: pentitevi.
Sì,
andava
sì,
dai
sì.
Re di Israele: Sedechia, pentiti. E Sedechia: no, io non voglio pentirmi, ascolto i miei falsi profeti. Ma ok, passato il punto di non ritorno. Allora arriva a un certo punto, i babilonesi circondano Gerusalemme, e Sedechia fa chiamare Geremia e dice: sì, cosa dice il Signore? Sperava di ascoltare: pentiti, mi pento subito, adesso sono andati i babilonesi, mi pento, ho visto i babilonesi. Chiama Geremia, cosa dice il Signore? Si aspettava che diceva: pentiti, altrimenti babilonesi. No, Geremia gli fa: il Signore dice che i tuoi figli saranno uccisi, diverranno eunuchi, la città sarà presa, saccheggiata, bruciata, e tu andrai schiavo in Babilonia. Ma come? Adesso mi pento. Troppo tardi, Sedechia. Dio mi ha detto di non pregare più per te. Quindi c'è un punto di non ritorno.
Quindi non stiamo parlando di gente ignorante che non sa cosa sta facendo, respinge Gesù, e forse più tardi imparerà chi è Gesù, cosa significa la salvezza. Stiamo parlando di gente che ha capito e vuole respingere.
Certo.
Okay.
Certo.
Okay.
Anche se è un figlio di Dio, il perdono non è sempre garantito. Figlio di Dio che contiene, dice, colui che essendo spesso ripreso, cos'è il Proverbi 19:1 mi pare, spesso ripreso, irrigidisce il collo, sarà di subito fiaccato e senza rimedio. Va bene?
Sì, grazie, adesso è chiaro.
Quindi anche figli di Dio, come Saul ha continuato a dire, ha continuato a resistere, poi va dalla strega, Primo Samuele, cos'è? Primo Samuele 28, 29, lì, va bene, va dalla strega, gli dice la strega: fammi apparire Samuele, cos'è? Primo Samuele 28, fammi apparire la strega di Endor, fammi apparire Samuele, la strega gli la strega gli evoca lo spirito di Samuele. E Samuele gli diceva: che mi disturbi? Ma guarda, un ginocchio, ha buttato giù in ginocchio davanti a Samuele, cosa che non faceva prima quando Samuele era vivo. Mm-hmm. E dice: guarda, stanno arrivando i filistei, ho paura, i miei soldati hanno paura, tutti hanno paura, cosa devo fare? Il Signore non mi risponde. Perché mi chiedi a me se il Signore non ti risponde? Domani tu morirai e insieme ai tuoi figli, e Israele perderà la guerra. Interessante quando lui è andato dalla strega e ha detto: chiamami dai morti, lo spirito di Samuele. Grazie Gesù.
Amen.
Quindi c'è un tempo che anche i figli di Dio, Saul era un figlio di Dio, va bene? Infatti non è andato all'Hades, no, è andato dove era Samuele,
seno
di Abramo.
Sì.
Va bene? Vai da Ebrei 6, che qui lì è spiegato, questo è il punto che sto facendo.
Ebrei 6.
Da 4 al 6.
Ebrei 6 da 4 al 6. Infatti quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro e poi sono caduti, è impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento, perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia.
Wow. E questo alcune chiese erroneamente lo usano per dimostrare che perde la vita eterna. Qui non dice che, infatti è stato confrontato da religiosi su questo e mi dice: vedi, qua dice che non possono più essere portati a pentimento. Sì, gli ho detto, ma di chi sta parlando? E sta parlando dei figli di... No, non dice che avevano la salvezza, sono stati ammutoliti. Non c'è scritto quello che tu stai dicendo. Non c'è scritto che hanno perso la salvezza perché l'avevano. Non parla di salvezza, e voi state imbrogliando.
Ma questo
la gente
andrebbe contro la loro dottrina anche, perché loro dicono che ti salvi, poi perderla, poi di nuovo ti salvi, di nuovo la perdi.
Esatto.
Ma qui dice che non puoi salvarti più.
Esatto.
È bloccata la salvezza,
esatto,
per sempre.
Brava.
Quindi andrebbe contro anche loro stessi.
Bravissima. Quindi va completamente contro queste false dottrine di certe chiese, che perdi la salvezza, la riprende. No, qui ti dice non è possibile più, chiuso. Qui sta parlando di gente che ha superato il punto di non ritorno, ha superato il Rubicone. Dice che Dio, qui cerchiamo di capire, non condanna nessuno alla perdizione, se non chi ha avuto una perfetta possibilità. Analizziamo Ebrei 6, 4 a 6. Suddividiamolo in punti. Allora, lui dice che Dio non condanna nessuno alla perdizione a meno che non hanno avuto la perfetta possibilità di 1. Essere stati una volta illuminati. 2. Avere gustato il dono celeste. 3. Essere fatti partecipi dello Spirito Santo. 4. Gustata la buona parola di Dio. 5. Le potenze del mondo futuro.
Wow.
Dio ha messo 5 sicurezze qui. Prima di mandare la gente all'inferno, devono essere illuminati, gustare il dono celeste, partecipare allo Spirito Santo, gustare la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro.
Wow.
O qui in questa vita o nel mondo dello spirito.
Però avranno la possibilità di gustare.
Sì, se non l'hanno avuta qui, perché qui c'è gente che cresce in certe chiese baldrache, va bene, chiese che indegne di questo nome, piene di frottole, piene di pecore e pecorelle anche, ma di leadership che dovrebbero veramente andare a nuotare in qualche lago. Va bene? E non hanno avuto possibilità. E tutta la vita col cervello lavato, e poi queste false dottrine gli entrano nel DNA spirituale e comincia a circolare nel loro spirito, e ci credono, poveri disgraziati. E allora muoiono senza salvezza. Come sto Papa, con tutto rispetto, non credo che sia la salvezza, poveraccio. Qualcuno lo evangelizzi, qualcuno lo aiuti, noi lo rispettiamo moltissimo, non ha frutti di salvezza. Va bene? Oh. Però a questa gente, anche nel mondo futuro, nell'aldilà, che qui in questa chiesa che sono andati non hanno visto un esempio dello Spirito Santo, di Gesù, dell'amore, del Vangelo, della parola, insegnamenti veri, andare a evangelizzare in ginocchio, trasforma la casa tua in un luogo di adorazione. non hanno avuto questo. Pastori che vanno per le strade a guidarli, evangelizzare i perduti. No, non lì a predicare alle mura, stessa gente annoiata. Non hanno avuto possibilità di... E allora nel mondo futuro, quando dopo che sono morti, a questi che non hanno avuto la possibilità, va bene? Uno è cresciuto il testimone di Geo, mormone, cosa è cresciuto? Non ha avuto un'esperienza vera del nascere di nuovo. Il pastore non gli ha insegnato ad avere un contatto diretto con Gesù, diretto con lo Spirito Santo, ascoltare la voce di Dio, imparare a profetizzare. No, il grande profeta della Chiesa. Ma qual è il grande profeta della Chiesa? Siamo tutti profeti. Dove lo dice? Primo Pietro 2,9. Atti 2 verso 17, siamo tutti profeti, fratellini, solo che alcuni lo praticano, altri non lo praticano perché sono lazzaroni. Se lo praticassero sarebbero profeti. Infatti Paolo ha detto in 1 Corinzi 14: vorrei che tutti profetizzate. Cosa sta dicendo? Tutti potete profetizzare. Non c'è bisogno di avere una chiesa con 10 apostoli perfetti eletti dal concistoro, dal sinedrio. Va bene?
Sì, sì. Un messaggio posso leggerti? Arrivato 5 minuti fa dalla Germania.
Nel nome di Gesù, voglio dire. Avanti.
È da parte di Maria.
Ma Maria di Giuseppe?
Sì.
Maria di Giuseppe.
Ha detto che la interessa tanto questo chiarimento, questo argomento.
Ah sì, vai Maria, dimmi cosa.
Allora dice: fratelli, a me viene in mente Giuda, perché lui ha conosciuto Gesù e la potenza dello Spirito Santo e dopo lo ha respinto. Giuda ha fatto il peccato che conduce a morte. E secondo Pietro 2:21-22 sembra una scrittura adatta a ciò. Il peccato contro lo Spirito Santo è quello quando una persona che ha accettato Gesù e lo Spirito Santo dopo lo respinge? Quindi non c'è più sacrificio da fare?
No, se tu accetti... No.
Perché c'è una scrittura in Ebrei che dice che solo un sacrificio e siamo salvati per sempre.
No, non dice uno che accetta lo Spirito Santo poi lo respinge. No, dice che, in Ebrei 6:4-6 dice: sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo, e questo partecipo non vuol dire ricevuto.
Hanno gustato.
Partecipare, cioè come Giovanni 11, c'erano dei farisei che erano stati fatti partecipi di testimoniare che Gesù ha fatto risuscitare Lazzaro. Hanno partecipato a questa resurrezione, capito? Però non hanno accettato questa verità nel cuore a salvezza, ma lo hanno respinto e dopo hanno pensato di dire: quest'uomo fa molti miracoli, dice, dobbiamo ucciderlo. Giovanni 11, sono stati resi partecipi di quello che lo Spirito Santo ha fatto. E dicevo, chi non è partecipe di tutte queste cose in questa vita, Dio gliele mostrerà nell'altra, però in un modo che dovrà essere ancora per fede. Non è che là sarà chi tocca crede, no, sarà anche nel mondo dello spirito, anche lì deve camminare per fede.
E questa scrittura che Maria cita di secondo Pietro 2, da 20 a 22,
e cosa dice?
E dice: se infatti dopo aver fuggito le corruzioni del mondo mediante la conoscenza del Signore Gesù si lasciano di nuovo avviluppare in quelle e vincere, la loro condizione ultima diventa peggiore della prima, perché sarebbe stato meglio per loro non aver conosciuto la via della giustizia che, dopo averla conosciuta, voltar le spalle al santo comandamento che era stato dato loro.
Sì, notare che qui non dice che erano battezzati nello Spirito Santo, accettato, ricevuto Gesù,
no. No, hanno conosciuto la via della giustizia.
Ecco, i farisei che hanno visto Lazzaro risorgere e che come reazione, invece di dire: caspita, siamo un branco di imbranati qui dobbiamo cambiare le nostre dottrine. No, sono andati via, sono andati a riunirsi con gli altri farisei e abbiamo visto che quello là ha risuscitato Lazzaro. Ah sì? Mm-hmm. Uccidiamolo. Ecco, questi qua...
hanno conosciuto la via della giustizia.
Questi qua sono in pericolo di dannazione eterna.
È vero, è vero.
Perché hanno visto, hanno toccato.
Sì. Sì, infatti Nicodemo ha scelto
un marito,
bene.
Una moglie indegna che si comporta in modo indegno verso lo sposo, ha avuto un marito oppure una moglie degna, fedele, e tu ti comporti come un maiale, hai toccato con mano cos'è la fedeltà, non ti è piaciuta perché ti piaceva le maialate, la carne, e Dio... Ti riterrà responsabile. Mi ricordo i figli di Giobbe capitolo 1, che tutte le sere a fare baldoria con le donne, non so cosa avevano lì, e il Signore, il diavolo, ha chiesto permesso, Dio gliel'ha dato, fuoco del cielo, tutti morti, Perché? Perché uno che vive nei piaceri, come dice Paolo, è morto anche se vive. Parlavo delle vedove in quel caso. Una vedova che vive nei piaceri, piaceri abbiamo capito cosa sono, è morta anche se è viva. Per questo io voglio che le vedove giovani si risposino, ha detto in 1 Corinzi 7. Va bene, ci siamo fino a qui?
Sì, sì, sì. Oh. Quindi non dice da nessuna parte che questi erano salvati, che hanno ricevuto la salvezza.
Sì, è questo che diceva questa chiesa, capito? Mm-hmm. C'era anche tu, mi pare, quella volta.
Sì,
lì.
Sì, c'era.
Ho avuto una discussione
sì.
Che predicato in una chiesa e poi mi fa... Ah, ha toccato un tasto, dobbiamo continuare il discorso. Allora sono andata a casa nella pecorella che era lì nella congregazione. Mm-hmm. Va bene? Così erano pentecostali.
Sì, pentecostali.
Mi lasciano perdere i nomi. E allora dicevo, dobbiamo continuare perché mi dicevano, ah, perché guarda, tu hai detto che non si può perdere la salvezza. E se, allora mi hanno fatto un'altra riunione di sera, che ora era? Di sera?
Sì,
tardi.
Sì, sì, era tardi, sì.
Era tardi, tutti riuniti, eravamo una ventina lì, spostato le chiese, perché il pastore ci ha cacciati fuori, e allora siamo andati a casa della pecora. E loro hanno detto, ok, tirate fuori le vostre scritture. E hanno tirato fuori...
Solo questa di Ebrei 6, perché abbiamo citato tante scritture che mostrano non puoi perdere la salvezza. E loro avevano solo questa di Ebrei 6.
Sì, io gli ho detto, forza, tirate fuori le scritture. Erano come paralizzati, non potevano più tirare la... E ho insistito un sacco di... Tirate fuori la scrittura. E tutti si guardavano in faccia. Questi erano il coraggio di tirarla fuori. Ora ho detto, ma la tiro fuori io, guarda. La leggo io. Mm-hmm. Ti ricordi, l'ho letta io, loro non volevano leggere perché hanno capito l'antifona. E detto, qui c'è scritto, e gli ho letto tutto Ebrei 6, da 4 a 6, che dice, ok, è stato una volta illuminato, gustato Donna Celeste, partecipe Spirito Santo, gustato la parola di Dio e le potenze del mondo futuro, e gli ho detto, e dove dice che erano salvati questi qua che hanno perso la salvezza? L'ho guardato con occhi di fuoco, ti ricordi?
Sì.
E dove lo dice questo? Silenzio di tomba. Perché? Perché non lo dice. La salvezza non si può perdere, Gesù non si può perdere, se sei la sposa di Cristo non puoi perdere, non puoi uscire dal libro dell'agnello. Perché? Perché 1 Corinzi 6, cosa dice l'ultima scrittura? Siete stati comprati a un prezzo. E la penultima scrittura cosa dice? Comprati col sangue di Cristo. E allora cosa dire? Vuol dire che, voglio rispondere a certi predicatori d'America che non voglio fare i nomi, che dicono Dio ti darà il diritto di andare all'inferno. Non hai il diritto di suicidarti nello spirito, forse nella carne. Perché no? Ma perché tu non puoi...
Perché dice non appartenete a voi stessi.
Non puoi... dare via una cosa che non è tua, ti è stato comprato col sangue di Cristo.
Quindi,
non appartiene a te stessa.
1 Corinzi 6, 19 e 20.
1 Corinzi 6, 19 e 20. Quindi io qui tu mi dai un regalo, così hanno la vita eterna. Bene, fa conto che ti do questa penna, questa penna qui. Mm-hmm. Non te la do, ma faccio finta che te la do.
Dice, grazie.
Ok, te la do, è tua. Va bene, e puoi fare quello che ti pare. Ma se invece questa penna l'ho comprata, è mia?
È tua, rimane tua.
E tu la puoi distruggere?
No, non è
io
mia.
Io ti regalo questa penna, è tua, regalata. Va bene, è tua, no?
Sì.
Ok, arriva uno e dice, dammi quella penna che la voglio distruggere. Poi non può.
Non può.
Perché appartiene a te.
Sì.
Insomma, andiamo alla conclusione qui. Quindi per parte mia a questo punto io direi che dopo che hai ricevuto Gesù e gli hai dato, cosa gli hai dato? Tutto il tuo cuore, tutto il mio cuore. E il tuo cuore. Non permetteremo al diavolo di condannarci, di credere alle sue bugie, come che io, qualsiasi credente cristiano, possa fare un peccato sì da annullare la mia salvezza. È falso. Va bene? Quindi non fatevi condannare dal diavolo. Nessuno mai perso la salvezza di Cristo. Sfido chiunque a mostrare una nella Bibbia che perde la salvezza. Non esiste, tranne nelle prediche baldracche di taluni che non conoscono, non capiscono la Bibbia bene, non la discernono. Neanche il diavolo ha perso la salvezza. Il diavolo che morirà all'inferno, nel lago di fuoco, e credo che morirà lì, che ha fatto crocifiggere Gesù, non perderà la salvezza. Perché, Angela?
Che non l'ha mai avuta.
Non l'ha mai avuta.
Non ha mai ricevuto Gesù nel suo cuore.
Esatto, perché
si vede dai frutti.
La sua salvezza, lui l'ha crocifissa sul Calvario, il diavolo.
Sì, sì.
Allora sono, adesso già sento la voce, senti la voce all'orizzonte, ma allora se il diavolo morirà all'inferno, perché dice che uno salvato non può morire? Perché il diavolo, grazie per aver chiesto, il diavolo aveva solo una vita eterna con la C, condizionale, allo stesso modo di Adamo ed Eva, e come loro lui l'ha persa. La vita eterna di Adamo ed Eva non era la salvezza di Cristo, era un altro albero nel giardino, c'erano due alberi nel giardino, c'era un albero del bene e del male e c'era un albero della vita, e Dio ha detto prima che toccano l'albero della vita cacciamoli fuori, e l'hanno cacciati fuori, c'era un altro albero, quell'albero l'albero rappresentava Gesù, va bene? E allora li ha cacciati fuori dal giardino, va bene? Perché non avevano la salvezza dell'albero della vita, avevano la vita eterna condizionale se non tocchi l'albero del bene e del male, e quindi era condizionale, nel giorno che la mangi muori, salvezza condizionale, l'albero, il diavolo l'ha toccata, è morto e morirà, e loro sono morti, va bene? Quindi sia il diavolo che Adamo ed Eva hanno perso la vita eterna, non la salvezza perché non l'avevano. Ora chiunque accetta il Salvatore viene salvato. Alleluia, di salvezza di Cristo, di salvezza che non puoi perderla, perché nel tuo cuore c'è Gesù e ti protegge, ti mantiene, ti perdona 70 volte 7 al giorno, va bene? Quindi il diavolo ha respinto Cristo e non ha potuto essere salvato ed è per questo destinato alla perdizione. Ora, chiunque accetta di ricevere Gesù, va bene, Gesù che è anche lo Spirito Santo, che è la stessa persona, viene salvato. Quindi, appunto, ciascuno di noi che Gesù lo abbiamo ricevuto, gloria a Dio, gioiamo, lodiamo Dio, siamo indegni,
amen.
Abbiamo ricevuto Gesù, primo Corinzi 6, così era 20 e 21, siamo stati comprati ad un prezzo, capisci, questa penna, io sono una penna qui, ma l'ha comprata Gesù con il suo sangue del Calvario, la penna è la mia anima, io non posso distruggerla, perché uno, perché non ho il diritto, due, perché Dio non vuole. E terzo perché?
Appartiene a Gesù.
Non posso. Non posso.
È sua proprietà.
Non posso perché lui non me lo permette. Giovanni 10, 27 e 28. I miei pecore ascoltano la mia voce, io do loro
la vita eterna.
E non
periranno mai.
E nessuno
le rapirà dalla mia mano.
Oh, allora sono le mie mani che mi tengono salvo?
No,
le mani della mia chiesa?
No, no.
Le mani della mia dottrina, della mia religione?
No.
Sono le mani di chi?
Di Gesù.
Ok, Romani 8, 35 a 39 dice: chi ci separerà dalle mani di Gesù che ci protegge dall'amore di Dio? Sarà vita? Io non credo che né vita, né morte, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose a venire, né diavoli del passato, né diavoli del futuro, nessuno ci potrà... Ma leggi questa scrittura per cortesia, che io sto pastrugnando un po' qua.
Romani 8?
35 a 39, poi chiudiamo questo punto, perché se no arriviamo a fine settimana prossima.
35 a 39? 9. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come è scritto, per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore.
Ma insomma, nessun'altra creatura, ma il diavolo è una creatura, ma neanche lui.
Neanche il diavolo.
Io sono una creatura, ma neanche io posso separarmi da Gesù. Perché?
Amen.
Perché lo Spirito Santo mi salva, mi mantiene salvo, mi ha salvato, sarò salvo per sempre. Perché? Perché Gesù è l'Alfa e l'Omega, lui è l'eternità. E poi per quale motivo devo scegliere di andare all'inferno? Ma sono impaziente. Ma questa gente che sta scherzando, che uno che conosce Gesù dice: aspetta, adesso io scelgo di esercitare il mio diritto ad andare all'inferno, ma per cortesia, ma leggete la Bibbia, benedetti. Predicatori americani, fatemi una cortesia, leggete un po' meglio la Bibbia, ok? Dimmi.
Ultimo messaggio da parte di Maria, dalla Germania.
Ciao Maria, di nuovo.
Dice, alleluia,
arzilla oggi, Maria.
Grazie Gesù, grazie fratelli per il chiarimento, grazie Gesù per la tua parola. Ti voglio tanto bene, pastore. Ti amo Gesù perché tu ci proteggi con il tuo sangue per sempre.
Amen, ti vogliamo bene.
Amen.
Anche noi.
Amen.
Pecorella dolce, mi ricordo quando siete venuti qua a vederci.
Grazie Signore.
Chissà che ci vediamo ancora quando Dio vorrà, che siete molto dolci. Dai un abbraccione, un bacione a quella pecorellina di tuo marito, Giuseppe.
Grazie Signore.
Grazie Signore. Angela, allora, a te la linea.
Facciamo una pausa, mettiamo un canto e poi continuiamo con un altro messaggio da parte di
devi
una sorella.
Devi organizzare le idee o già sai dove
no,
andiamo?
No, non sappiamo dove andare.
Da dove andiamo?
Stavolta.
Vuoi fare un po' di pubblicità?
È una domanda difficile da parte di una sorella che è scoraggiata e sta chiudendo con Dio. E poi le diamo una risposta che abbiamo già registrato in anticipo, ma ti leggo tutto dopo questo canto. Ascoltiamo Patrizia Borlotti, Io ti amo.
Con tutto il mio cuore e adoro stare insieme a te. La mia vita è conoscere te ed ogni mio passo è legato a te.